c'è quasi qualche cosa di impudente nel fatto di rappresentare un atto di violenza come una dichiarazione di guerra. Oggi, per nostra sfortuna, la distinzione tra pace e guerra è andata totalmente sfumando. Noi non siamo in grado di concordare tra 2, 3, 4, 5 attori quando siamo in pace e quando siamo in guerra. L'attentato dell'ISIS avviene in un contesto nel quale, per molti versi, noi possiamo sentirci già in guerra, perché la guerra c'è in Siria, la guerra c'è in tutto il Medio Oriente, perché fondamentalmente in tutta l'area medio orientale la guerra c'è dal 1991, da quando è scoppiata la guerra, la prima guerra del Golfo, non la seconda. E quindi questa distinzione tra pace e guerra, che viene evocata nel momento in cui si parla di dichiarazione, è una distinzione che si richiama a un mondo che non c'è più e non c'è più da diversi decenni.
Cioè attinge più al simbolico che alla realtà, insomma.
Sì, è un simbolico anche molto debole, perché il simbolico ha bisogno per l'appunto di simboli, ha bisogno di cerimonie, e oggi non c'è nessuna traccia di una distinzione cerimoniale tra lo stato di pace e lo stato di guerra. Oggi pace e guerra sono perfettamente compenetrati, e pensare di poter distinguere e distinguere in comune, perché questa è la cosa importante, è una pia illusione.
Una domanda che mi gira nella testa da qualche giorno e che faccio a lei volutamente, perché è scomoda, credo, la possibile risposta, ma volutamente la faccio a uno che studia le dinamiche delle guerre, quindi si capisce che si prova ad andare al di là delle questioni delle ragioni e dei torti. In questa lunga stagione di guerre, tra virgolette, invisibili, no? Cioè di bombardamenti che ci sono ma non si chiamano guerre, però dei nomi devono averli, infatti trovano tutte le formule delle missioni di pace, delle... Paradossalmente, in maniera anche un po' diabolica, c'è il rischio che delle azioni di uno stragismo così invece enorme, perché portate in luoghi palesemente pacifici, palesemente nel senso che è una città organizzata come Parigi, dove non ci sono in questo momento luoghi di conflitto armato, eccetera, possa portare a rendere visibili delle guerre combattute che invece la logica occidentale vuol mantenere nella invisibilità? Perché se fosse così vorrebbe dire che queste azioni di terrorismo stragista sono del tutto funzionali alle dinamiche di guerra di questi anni.
Ma allora, su questo io credo che occorre anche per un minimo di decenza essere meno ipocriti di come si è da qualche giorno a questa parte. Le stragi di Parigi, e questo le rendono così inquietanti. Le stragi di Parigi non sono affatto l'effetto di qualche forma di fanatismo o qualche forma di fanatismo collegato a un discorso religioso. Le stragi di Parigi sono perfettamente razionali sul terreno strategico, e tra le altre cose sono perfettamente razionali proprio per la ragione alla quale accennava lei, e questa è la dialettica della guerra cosiddetta globale al terrore da alcuni anni a questa parte. Le due parti, essendo molto diverse in termini di capacità, hanno anche due strategie totalmente diverse. La parte più forte, la Francia o gli Stati Uniti, hanno tutto l'interesse a tenere, come è scritto esplicitamente nei documenti strategici americani, la guerra a distanza. Tenere la guerra a distanza non significa eliminare la guerra, significa fare in modo che la guerra sia condotta soltanto in casa degli altri, in modo da renderla sostenibile in casa propria. E la strategia dell'altro è naturalmente una strategia di contaminazione, quindi è una strategia che mira a portare la guerra dove dovrebbe esserci la pace, perché la prima guerra continui a restare possibile. E questa dialettica è una dialettica infernale, ma è per l'appunto la dialettica di questo tipo strano di guerra, che può somigliare alla pace per una parte, ma che per l'altra non può farlo.
Professore, ma se siamo in una situazione in cui c'è un presidente della Repubblica francese che dice ai suoi concittadini: adesso siamo in guerra, come si spiega però che quelli che non sono d'accordo, mettiamo, con i bombardamenti che la Francia sta attuando, con le logiche di bombardamento che la Francia sta attuando, come dire, si organizzino nel tempo e dicano: allora guarda presidente, se questa è una guerra che stai facendo, dato che una delle pedine in campo in questa guerra sono i bombardamenti che noi stiamo facendo, io non voglio più che tu faccia questi bombardamenti. Cioè, questa dinamica della asimmetria su tutti i fronti rende invisibili anche le ragioni per dir di no a quello che succede?
Sì, credo che questo in realtà dipenda dalla pressione temporale di questi giorni. Io penso che questo discorso presto o tardi emergerà in Francia, così come emerse qualche anno fa negli Stati Uniti dopo qualche settimana dall'11 settembre. Questo non è il momento, possiamo dire.
Questo fuori di dubbio, no? Infatti
esatto.
Lo chiedevo.
Ma credo che questo discorso emergerà, insomma, questo è un discorso perfettamente razionale. E tra l'altro la reazione anche di altri paesi, a cominciare per una volta anche dagli Stati Uniti, che in qualche modo la lezione l'hanno imparata. E Hollande sta parlando esattamente come parlò George Bush dopo l'11 settembre. Anche George Bush dichiarò l'11 settembre come una dichiarazione di guerra e come la necessità di passare sostanzialmente da uno stato immaginario, per la verità, di pace a uno stato di guerra dichiarata. Nei giorni immediatamente successivi, naturalmente, questo discorso fu difficilmente controbilanciato da critiche, ma credo che, come avvenne negli Stati Uniti, forse a maggior ragione in Francia e in altri paesi, qualche dubbio sulla strategia generale di questi mesi e di questi anni possa essere sollevato, potrà essere sollevato nelle prossime settimane. Io non considererei rappresentativo quello che stiamo ascoltando, spero per la vita di non considerare rappresentativo la massa colossale di ipocrisie e di, userei anche linguaggi peggiori, insomma, di sciocchette che stiamo ascoltando da qualche giorno a questa parte.
Senta, mi rendo conto che mi muovo su dimensioni e tocco dei tasti che, come dice lei, sono anche delicati, ma la sanguinarietà delle azioni portate come quella di Parigi, eccetera, dal punto di vista proprio delle guerre combattute silenziosamente, adesso non so se sto trovando la formula giusta, può secondo lei portare a una nuova fase delle dinamiche belliche, e cioè in qualche modo portare a diminuire o ad oscurarsi un pochino la logica delle guerre invisibili dell'Occidente, cioè del dire ormai è così evidente che il sangue che può essere pagato anche dalle popolazioni civili occidentali è tanto, che forse conviene andare più cauti con quelle logiche dei bombardamenti anche in altri territori?
A giudicare da quello che si sente in questi giorni, credo che difficilmente questo sarà l'esito. Questa sorta di polarizzazione che è stata esacerbata naturalmente dagli attacchi di Parigi, credo che per un po' renderà molto difficile la possibilità di sollevare il dubbio e il sospetto sulla quantità di strategie sbagliate, oltre che qualche volta criminali, che sono state perpetrate negli ultimi anni in tutta la regione medio orientale. Insomma, è una banalità, ma è bene ricordarla anche in questi giorni. Tutto quello che sta avvenendo è comunque una conseguenza di una guerra illegale e criminale condotta nel 2003 dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, ma questo non è in questo momento un atto di accusa di carattere politico, è proprio una pura e semplice constatazione di fatto. Dimenticare questa constatazione di fatto significa non capire niente di quello che sta avvenendo in questi giorni.
E i margini per ricucire, secondo lei, quel vulnus quali sono?
Credo che siano molto stretti, per la semplice ragione che la regione medio orientale è completamente collassata. Noi per alcuni anni abbiamo parlato di stati falliti o di stati al fallimento, in questo caso noi abbiamo un'intera regione al fallimento, e in una regione al fallimento è sostanzialmente si è aperta una guerra di tutti contro tutti, perché questo è ciò che sta avvenendo in Siria, questo è ciò che sta avvenendo in Iraq. Rispetto agli anni 90, l'ulteriore novità è che negli anni 90 c'era una disponibilità sia di risorse sia di volontà politica di intervento, mentre dietro questa retorica interventista di questi giorni non dobbiamo dimenticare che questa disponibilità a un intervento politico, militare, diplomatico stabile in quella regione non c'è più, non ce l'hanno gli Stati Uniti, non ce l'hanno naturalmente i paesi europei. I bombardamenti aerei sono un surrogato della presenza politico-diplomatica, perché sono tutto l'opposto che una presenza politico-diplomatica costante. Quindi abbiamo il collasso di una regione, e l'impressione è che non ci siano in questo momento strumenti né di carattere diplomatico né eventualmente anche di carattere militare per rimediare a questo collasso. Quindi da questo punto di vista sono molto pessimista.
Senta, l'ultima domanda, professor Colombo, anche qui dal punto di vista delle dinamiche strategiche, ma il fatto che ci sia Daesh, e cioè un gruppo che a vario titolo però non aveva un territorio statualmente definito, cioè non era Saddam in Iraq o l'Iran, insomma, e quindi che sia un gruppo che in nome di un suo progetto, di una sua idea, ma comunque anche di un suo progetto di interessi materiali, però si prende un territorio che non ha, e da quel punto di vista lancia una sfida al mondo, facendosi in qualche modo interprete delle vessazioni di quei territori subiti, ma interpretandoli poi in chiave simbolicamente religiosa. E poi questo è un elemento che è oggettivamente nuovo nella storia recente delle dinamiche, oppure no, oppure è tralasciabile come elemento?
No, questo è un elemento chiaramente nuovo. Questo è un elemento nuovo che per restare però a quello che accennavo prima, è un elemento nuovo che diventa concepibile nel momento in cui salta tutto il quadro, perché non si può pensare che un gruppo non statuale imponga o cerca di imporre il proprio controllo su un territorio fino a che quel territorio non è più controllato da nessuno. Allora l'allargamento territoriale, la costruzione di una sorta di base territoriale da parte di questo gruppo è a propria volta un prodotto del collasso dello Stato iracheno e del collasso dello Stato siriano. Senza quei collassi naturalmente il territorio non sarebbe stato reinventato da qualcun altro. Quindi quello che io vedo con estrema preoccupazione, anche se non mi stupisce per nulla in questo stato di caos anche delle diplomazie occidentali, è che la lotta contro l'ISIS sta diventando una sorta di surrogato di una politica regionale che non c'è più, non c'è un progetto sul Medio Oriente oggi. E per nascondere l'assenza di questo progetto sul Medio Oriente, tutto viene risolto in una iniziativa militare contro questo soggetto, ma anche ammesso che questo soggetto possa essere spazzato via dal punto di vista militare, il problema del Medio Oriente, il problema del suo collasso, resterebbe esattamente lo stesso. Cioè noi ci troveremo comunque di fronte a una regione che non è in grado di auto-organizzarsi in questo contesto, che è stata fondamentalmente distrutta e che, così come ha generato questo soggetto, in uno stato di collasso qual è quello nel quale si trova, ne genererà altri nei prossimi anni.
Una società civile occidentale è in grado, secondo lei, oggi di entrare in una economia bellica, economia non soltanto economica, ma insomma una logica di vita quotidiana bellica, con tutte le differenze che ci sono insomma, invece rispetto al passato? Cioè è possibile calcolare che una società civile entri in quella dinamica, oppure in Occidente quella dinamica lì non potrà più esserci, e quindi se aumentano i livelli di lutti, di sangue eccetera, inevitabilmente le cancellerie occidentali devono cambiare strada?
Ma io credo che su questo sono piuttosto severo. La società civile cosiddetta occidentale in questa logica c'è da 10-15 anni. La totale mancanza di qualunque iniziativa politica o di qualunque dibattito politico sulla quantità di errori, ma errori è davvero un eufemismo, che sono stati commessi nei confronti di quella regione, è in realtà la riprova che la società civile occidentale da alcuni anni a questa parte può vivere in una condizione di guerra non esperita direttamente. Questa è l'altra cosa che rischia di costituire un incentivo a nuove offensive terroristiche come quella di qualche giorno fa.
Che si vede un po' anche in quello che qualche giorno fa diceva Assad, dopo le stragi a Parigi, dicendo poveri francesi, stanno sperimentando quello che in Siria si sperimenta da anni, cioè come dire, benvenuti nel consesso, insomma.
Ma obiettivamente questa è la logica dei gruppi terroristici, ma questo è anche, credo, la reazione di altri soggetti. Insomma, non possiamo far finta.
Ah no, beh, per quello citavo la fonte, Assad.
Sì, ma infatti non credo che possiamo far finta di, anche in questi giorni, insomma, non possiamo far finta di non sapere che la guerra non è scoppiata 4 giorni fa, così come non era scoppiata l'11 settembre, perché, che ci piaccia o no, dobbiamo riconoscere che i nostri paesi la guerra la stanno conducendo a distanza, e questa è la condizione perché la guerra possa essere condotta, ma la stanno conducendo a distanza, direi senza soluzione di continuità, da 20-25 anni a questa parte. E a proposito di terrorismo, credo che sarebbe il caso di non dimenticare che in questa guerra condotta a distanza si sono impiegati anche strumenti di carattere terroristico. L'embargo contro l'Iraq negli anni 90 fu di fatto un colossale atto terroristico, con la stessa tipica logica del terrorismo, e cioè cercare di fare pressioni sul governo colpendo la sua popolazione civile. Questa è una logica terroristica, e questa logica terroristica purtroppo per noi e purtroppo per tutti non l'ha inventata l'ISIS, è la logica terroristica che accompagna tutta la guerra e la compenetrazione tra pace e guerra degli ultimi 70, 80, 100 anni.